Pace a tutti. Allora, stamane voglio condividere con voi un argomento e spero che questo poi apra così la via per delle riflessioni che ognuno di noi deve fare. Un argomento importante, un argomento che è stato anche divisivo, che ha diviso la cristianità nel tempo, la fede e le opere. E vi leggo prima dalla lettera agli Efesini, capitolo 2. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo, affinché noi le compiamo. Poi dalla lettera di Giacomo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro andate in pace, scaldatevi, saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato. Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. E fu chiamato amico di Dio. Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto? E così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Due brani che sono mettono un po' in crisi, no? Che sembra che dicano uno il contrario dell'altro. Eppure non è così. E io allora voglio prendere questo spunto, chiaramente qui bisognerebbe avere più tempo, non, ripeto, desidero sollecitare in voi alcune riflessioni per cercare un equilibrio, perché la verità è unica. E dicevo, è un argomento divisivo, e poi l'argomento della fede e le opere fu poi quello che diede il via alla riforma protestante, no? Ma vedete, già nella prima chiesa, già chi c'era questo squilibrio, questo sbilanciamento, no? Allora, non è che sono due verità contrapposte, è la stessa verità, però noi la dobbiamo leggere in un modo corretto, compiuto, e cerchiamo, io cercherò adesso di introdurvi in questo. Prendiamo Abramo perché è il padre della fede. E la sua fede, la fede di Abramo, si esprime proprio attraverso il suo comportamento, ciò che lui ha fatto, ciò che lui ha compiuto. Abramo non si è limitato a dire ho fede in Dio, anzi, forse nella Bibbia non c'è neanche scritto che lui abbia detto questo, però ha fatto delle cose che dimostrano che lui aveva fede. Ed è la fede, questa fede che lo ha salvato. Perché è per grazia che siamo salvati. Attenzione. Nessuno può dire io sono stato salvato da Dio perché ho fatto questo. Nessuno può dire io sono stato salvato da Dio perché ho meritato, visto quello che ho fatto. Nessuno lo può dire. È un dono la salvezza. È un dono di Dio. Nessuno si può vantare di averlo ottenuto attraverso ciò che ha fatto. Però, vedete, proprio Abramo, il padre della fede, dimostra la sua fede, scusate il gioco di parole, proprio da ciò che ha compiuto, dal viaggio all'inizio, no? Quando gli è stato detto esci dal tuo paese, no? Lascia il tuo parentato, vai nella terra, no? Che io ho preparato per te, fino al sacrificio di Isacco. Gli ebrei, la lettera agli ebrei dice, per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Quindi, no? Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, reti con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Quindi poi fa vedere che anche il viaggio e la terra promessa non è che l'ombra di qualcosa che poi ancora deve arrivare. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto la promessa, le promesse offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto, è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti, e lì ebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Quindi, vedete, anche la scrittura mette, dice, no, Abramo credette ciò e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Qui poi l'Apostolo Paolo ne parla diffusamente nella lettera ai Romani. Ma la fede di Abramo è una fede concreta, che si manifesta, che si vede, proprio attraverso ciò che lui fa. Ma qui è molto sfidante, non so se vi è mai capitato di chiedervi, domandarvi, no, ciascuno a se stesso, ma ho fatto abbastanza, sto facendo abbastanza. Non so se siete stati mai messi in crisi per questo, io sì. E allora, proviamo a capire. Intanto, Abramo obbedisce a Dio, no? Ma obbedire a Dio non si obbedisce a Dio per paura del castigo, perché molto spesso noi cadiamo in questo tranello. Facciamo le cose, dice, se no Dio ci castiga, se facciamo o non le facciamo. Cioè, certe cose le dobbiamo fare e altre cose non le dobbiamo fare, ma per paura. Eppure, Giovanni dice, nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi, chi ha paura non è perfetto nell'amore. Vedrete poi che, poi arriveremo dopo su questo argomento, poi è l'amore di Dio che muove tutto, che ha mosso tutto, perché è l'amore di Dio che ha, da cui si parte per la nostra salvezza, perché la nostra salvezza è la dimostrazione dell'amore di Dio per noi. Ma anche le opere, l'abbiamo già letto nella lettera agli Efesini, anche le opere che Dio ha precedentemente preparate per noi, sono conseguenza sempre di questo amore. E allora, non subbidisce a Dio per paura di un castigo, ma non subbidisce a Dio neanche per un dovere religioso. Adesso siamo proprio sotto la Pasqua, no? Per cui si devono compiere certi riti di purificazione, no? Rituali, ma non è questo, non sono queste le opere. Perché il dovere religioso, cioè faccio o non faccio qualcosa per acquistare il benvolere della divinità. Ma Dio ti ama indipendentemente. Non aspetta che tu faccia qualcosa per amarti, per volerti bene. Quindi agire, perché la mente ci fa questi scherzi, no? E siamo, e cadiamo, ripeto, in questi modi di ragionare, tra noi, no, ma se faccio questo così mi sento a posto poi con la coscienza, come se Dio fosse lì ad aspettare. Per acquistare il suo volere, per placare la sua ira, no? Dico così, faccio qualcosa così almeno rimedio a quello che avevo fatto. Oppure per averne qualcosa in contraccambio. Pensate alla storia di Caino e Abele, no? Tutte e due offrono un sacrificio. Lì non si capisce bene. Perché, appunto, offrono tutte e due un sacrificio. Però dice che Dio guarda con benevolenza il sacrificio di Abele. E invece non accetta il sacrificio di Caino. Ora, c'è solo una cosa, un particolare forse che viene fuori nella Genesi riguardo a questo fatto, ed è la precisazione che Abele offrì dei primogeniti. E non si dice che Caino offrì delle primizie. Potrebbe essere, dico, no, un fatto di distinzione tra i due sacrifici. Resta il fatto che Abele offrì il meglio di ciò che possedeva. Lo offre perché si affida a Dio, ama Dio e si sente amato da Dio. E dice la lettera agli Ebrei, e per mezzo di essa la sua fede, benché morto, egli parla ancora. Cioè, per mezzo della sua fede, benché morto, egli parla ancora. Per quel gesto. Quindi che è stato compiuto, al di là del gesto in se stesso, è come è stata la predisposizione d'animo. È stato un gesto profetico. Caino fa la sua offerta, non offre delle primizie, e forse perché proprio assolve invece a un dovere religioso, non per fede, perché si aspetta, dice io faccio questo e mi aspetto che Dio il contraccambio. E allora potremmo applicare qui in fondo quello che dice, poi ci viene chiaro, no? Quello che dice Paolo nella prima ai Corinzi, quando scrive, or se uno costruisce su questo fondamento Cristo, tra parentesi, con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché in quel giorno apparirà come un fuoco, il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno, se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli riceve la ricompensa, se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Quindi c'è una distinzione, non solo che riguarda ciò che facciamo o non facciamo, ma anche come, perché. Del resto, e qui lo dico perché così tiriamo tutti un sospiro di sollievo, no? Obbedire a Dio, quindi avere fede in Dio, avere fiducia in Lui, affidarsi a Lui, non significa aver raggiunto la perfezione. Perché se no saremmo tutti, usciremmo tutti sconfitti e bastonati da qui. Vediamo l'esempio, un esempio che mi piace spesso fare è quello di Davide, della vita di Davide, no? Degli errori che ha commesso, dei peccati gravi che ha commesso Davide. Prima con Betsabea e Uria, poi, no, prima di Betsabea e Uria, il un peccato che non ha commesso, ma è stato fermato da una donna, da Abigail, quando voleva andare ad uccidere Nabal che l'aveva offeso. E Davide riconosce la saggezza e che quella donna è venuta proprio nel nome del Signore, lo Spirito Santo ha spinto quella donna, no? Per impedirgli di fare del male. Quindi vedete, Davide è considerato un uomo col cuore vicino a Dio, no? Però anche lui, quindi vuol dire permettere tutti tranquilli, non cerchiamo la perfezione, anche questa è una forma di secondo me di idolatria, no? Cioè quando cerchiamo di essere perfetti, di essere, no? Come se non siamo perfetti, siamo carne, siamo polvere, in polvere ritorneremo, per piacere. Quello che possiamo fare è come fece Davide, che riconobbe i suoi sbagli. Questo sì, questo lo dobbiamo fare. Senza paura. Mettiamoci, meglio cadere nelle mani del Dio vivente che cadere nelle mani degli uomini, no? Dirà Davide poi in un'occasione. Quindi affidiamoci a Dio. Dio è compassione, Dio è amore, Dio è perdono. Dobbiamo avere, ecco, vedete, la fede, no? Che viene fuori, anche negli sbagli, dei nostri sbagli, quindi negli errori, nei peccati, possiamo dimostrare o no la nostra fede. Perché chiedere perdono, andare da Dio, avere fiducia, quindi in Dio, nel perdono che Dio ci dà, questa è avere fede. Ma c'è un'altra cosa che ho già accennato, è che Dio ha già un programma predisposto per ognuno di noi. Quali opere dobbiamo fare? Ecco, Paolo ci dice che noi siamo stati salvati non solo per noi stessi, ma per un compito che in un qualche modo è già stato predisposto da Dio. Non dobbiamo tanto pensare a che cosa dobbiamo fare. Dio ha già preparato per ognuno di noi, in maniera diversa, in maniera unica, un compito. E qui, giorno per giorno, noi ci incontriamo. Vedete, le buone opere nascono, le buone opere che noi siamo chiamati a fare, nascono dall'amore di Dio, no? Sono fondate nell'amore di Dio. Ed è l'amore di Dio che ci spinge poi, l'amore per Dio, quindi è sempre l'amore poi il filo conduttore di tutto, no? Che ci spinge ad agire. L'elemosina della vedova povera, no? Che dà i due spiccioli, no? Che Gesù sottolinea, è un atto d'amore verso il prossimo, cioè dare se stessi, no? Da pochissimo, ma è un atto d'amore. Vedete, in questo c'è come non penso a me stessa, penso agli altri, ma questa cosa viene spontanea, perché l'amore di Dio, lo Spirito Santo che in noi ci spinge verso queste cose. Allora, fede e opere, se volete, sono due facce della stessa moneta, cioè non si possono distinguere. In fondo, quello che sembra nelle due letture che abbiamo fatto all'inizio, no? Una contraddizione, non è una contraddizione. Evidentemente bisogna guardare con equilibrio alle cose, sapendo che siamo in un cammino che Dio ha tracciato per noi, ha aperto per noi, Dio ha aperto una strada, e noi ci siamo incamminati per fede, perché abbiamo fiducia in Lui. E attraverso tante anche contraddizioni, ma comunque cerchiamo di percorrere quel cammino che Dio ha tracciato perché ci fidiamo di Dio. e nella misura in cui anche con i fallimenti, ma la fede di rialzarsi proprio, no? Perché dice uno fallisce e si ripiega in se stesso e no, vedi, non hai fede. Fallisci, sì, va bene, ok, ma hai fede in Dio o no? Credi che Dio non possa risolvere, no, il problema? Lo credi così limitato? Anche se puoi aver fatto la cosa più tremenda, sappi che Dio ti può rialzare, anzi vuole rialzarti, vuole farti camminare ancora. Quindi abbi fede, vedete, anche nella, quindi nella cosa negativa, no? Possiamo avere o non avere fede. Siamo stati salvati dall'amore di Dio e quell'amore ci guida nelle nostre azioni. Semplici, no? Poi in fondo ricordiamo al buon samaritano, no? Così come ce lo racconta Gesù, no? Che si trovò così per la strada a soccorrere uno che aveva, il prossimo che aveva bisogno. Cosa molto, molto semplice, no? Senza, non è che dobbiamo andare a cercare chissà cosa. Siamo stati creati in Cristo Gesù. Siamo nati di nuovo, quindi siamo stati ricreati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate, affinché noi le compiamo, affinché noi le pratichiamo. E allora, ecco, era per dare uno spunto a tutti, no? Di riflettere, no? Come non ci sia contrasto in realtà tra queste cose. Ma no, non dobbiamo sentire un peso di questo, ma siamo stati introdotti in una nuova vita, nella nuova creazione da parte di Dio. È vero, ci sono delle contraddizioni, è vero, c'è qualcosa dentro di noi che ci spinge a fare esattamente il contrario, ma in realtà siamo incamminati verso una nuova creazione, un nuovo mondo, dove le regole sono diverse da quelle del mondo nel quale siamo nati. È vero, possiamo anche andare in contraddizione, in contrasto con questo, ma grazie all'amore di Dio, grazie all'aiuto di Dio, grazie allo Spirito Santo che ci sostiene, questo è il nostro cammino. Dobbiamo avere fede, qualsiasi cosa succeda, accada, ci accada, dobbiamo avere fede in Dio, vivendo la nostra fede giorno per giorno, senza, cercando di non crearci degli affanni ulteriori a quelli che già abbiamo e ci sono, no? Naturalmente, fidandoci, ripeto, avendo fiducia, che c'è qualcuno che ci guarda, che è qualcuno che è con noi tutti i giorni, che cammina con noi tutti i giorni, che ci porta in braccio quando noi non ce ne rendiamo conto e lo sentiamo lontano, no? Qualcuno che veramente ci sta accanto e nel quale dobbiamo avere fede, e attraverso il quale possiamo, grazie al quale, con l'aiuto suo, possiamo operare, e portare a compimento ciò che la vita di ogni giorno ci riserva. Che Dio ci benedica. Amen.